meno, come dire, pernicioso possibile, vista l'ora. Allora, brevissimi cenni a proposito di un socio-antropologo poco noto in Italia, purtroppo, che è Louis Dumas, che diciamo è stato uno dei protagonisti della svolta antropologica, se vogliamo essere onesti, nel senso che è stato uno dei primi a antropologizzare l'Occidente. Ora è diventata una questione abbastanza banale, però al tempo in cui l'ha fatto lui non lo era affatto. E questa cosa ovviamente ha causato tutta una serie di smottamenti disciplinari, allarmi, impicci e imbrogli. E lui a un certo punto ha cominciato ad organizzare, dopo aver essersi dedicato all'India molto a lungo, ha cominciato a dedicarsi all'Occidente e ha tratteggiato un sistema di comprensione della modernità che io trovo estremamente utile, estremamente adatto a farci capire un po' meglio il clima nel quale ci troviamo e oltretutto utile per elaborare eventuali alternative, eventuali visioni di un altro genere. Ve lo abbozzo molto rapidamente. Cosa dice Dumas? Dice: noi parliamo regolarmente della modernità come se a un certo punto ci fosse stata una bacchetta magica e tutti fossimo diventati moderni. Dice, nella prassi non è proprio andata esattamente così, no? È comparsa quella che lui chiama la configurazione individualista nella cultura, che è in qualche misura il vessillo della modernità, che si è imposto inizialmente soprattutto in campo economico, ed è interessante vedere che il tutto accade con delle coincidenze anche temporali storiche che si potrebbero analizzare. Dopodiché la retorica invece ha preteso che questo tutto fosse accaduto in modo lineare, immediato ed esaustivo. Se noi invece andiamo a considerare meglio le culture precedenti, quelle che lui chiama olistiche o tradizionali, che in Europa sono tante e molto strutturate, ci accorgiamo che di fatto possiamo paragonare in qualche misura l'avvento della modernità a una, boh, non so, con Sloterdijk potremmo addirittura una forma di contaminazione virale, di infezione, perché questa configurazione individualista, moderna, che si vuole evidentemente anche universale, perché uno dei tratti classici della modernità è questa pretesa all'universalità, viene recepita da ogni cultura in modo diverso. Viene recepita da ogni cultura attraverso degli anticorpi, dei movimenti che non sono necessariamente consapevoli a livello di elaborazione culturale, ma che possono indicarsi in certi autori, in certi filoni di pensiero e via discorrendo. Nell'ultimo lavoro di Dumas, che non è credo ancora stato tradotto in italiano, comunque non lo era fino a poco tempo fa, lui identifica due varianti nazionali importanti, la francese e la tedesca. Come funziona questo discorso? Perché è interessante? Perché si tratta di un processo di adattamento costante, in ultima analisi, un processo di adattamento costante all'interno del quale prendono rilievo alcune mosse strategiche culturali che Dumas chiama rappresentazioni ponte, ovvero sia delle cose che vengono interpretate in modi diversi, sono delle rappresentazioni che lui equipara a Giano Bifronte per molti versi. No? Dice, la modernità le legge in un certo modo, le culture tradizionali residue le leggono in un altro, per cui sembra che parliamo della stessa cosa, ma di fatto non è vero, perché ognuna di queste culture sta dando una sua interpretazione della pretesa egemonica moderna e in qualche misura le dà una piega, le dà un sapore, le dà un altro aspetto. E questo, diciamo che per esempio, se lo vogliamo applicare a quelle che sono le autocomprensioni europee, le dinamiche dell'Unione Europea, è piuttosto evidente, no? Pensate semplicemente al discorso del welfare. Il welfare, tu dici welfare e pensi che tutti abbiamo capito la stessa cosa, però poi c'è il welfare renano, c'è il welfare mediterraneo, c'è il welfare anglosassone, c'è il welfare francese. Di fatto, ogni volta ci sono delle interpretazioni nazionali di quelli che dovrebbero essere dei valori universali moderni. E questo è uno dei tanti, chiaramente. Allora, a me questa cosa sembra estremamente interessante, non voglio andare nello specifico di tutte le varie dinamiche perché al momento non avrebbe senso, ma credo che possa essere una traccia di ricerca molto interessante. Perché? Perché io da tanto tempo cerco di lavorare alla variante italiana. Nel senso che, per carità, è vero, la Francia, la Germania, importanti, quello che volete, ma per qualche verso, secondo me, la variante italiana esiste, può essere descritta attraverso, perché Dumas da questo punto di vista utilizza delle strategie molto, 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 secondo me, interessanti, efficaci, belle, no? Perché parla di autori che in qualche modo, senza saperlo, ma mettono in atto questa transizione tra il precedente e il moderno, che mettono in crisi il moderno, che possono, insomma, questa operazione può essere individuata nell'opera di certi pensatori particolari. E noi in Italia ne abbiamo avuti parecchi, se vogliamo cominciare a pensarci, no? Un po' possiamo pensare a Leopardi, per esempio, possiamo pensare a Pasolini, possiamo pensare a tanta gente che in tempi recentissimi ha lavorato a questo ragionamento. No, pensate a Pasolini, tanto per dirne uno, noi con Pasolini sappiamo cosa? Sappiamo che gli anni 50 sono ancora cultura agricola in Italia, non c'è la modernità. L'Italia, come diceva Valentina, è stata l'ultima ad arrivare sulla scena, è stata quella che ci è arrivata in modo un po' meno, diciamo, strutturato, anche perché, secondo me, per una serie di suoi anticorpi culturali antichi non riesce a prendere particolarmente sul serio questo discorso, e di conseguenza, per molti versi, potrebbe essere il luogo dell'antidoto. Come a un certo punto il caffè è stato salvato andando a recuperare una pianta selvaggia che cresceva nello Yemen del Sud, perché da lì arriva il caffè, e il Brasile si è salvato così perché altrimenti con le monoculture sarebbe andato tutto perso. Ecco, allo stesso modo io credo che l'Italia potrebbe essere un luogo dove lavorare a livello culturale e immaginario su questo tipo di discorso. Perché noi li abbiamo. No, e da questo punto di vista il pensiero meridiano è assolutamente uno dei primi modi per ragionare sul discorso, non solo Cassano ma anche la Cegla, tanto per dirne un altro. Abbiamo grandi esempi di gente che ha fatto questo tipo di ragionamento, magari chiamando in un altro modo, ok. Però ci sono una serie di contributi originali del pensiero di quella che appunto potrebbe definirsi come variante italiana, che secondo me potrebbero essere preziosi anche in un'ottica sia di ripensamento delle varie dinamiche relative al Mediterraneo, perché noi siamo mediterranei, che ci piaccia o meno, abbiamo fatto finta di no, troviamo tutti i modi possibili e immaginabili per evitarlo. Perché? Perché questa modernità a noi ha imposto una serie di valori, una serie di step, una serie di gerarchie, per molti versi, no? Però ecco, nel momento in cui queste gerarchie cominciano a mostrare la corda, nel momento in cui la modernità comincia a essere evidentemente in crisi, non credo che ormai si possa aggirare la questione, insomma, di fatto, mentre quelli che si sono costruiti in modo estremamente compatto e coeso sulla modernità si trovano in crisi, noi ci troviamo a gestire una transizione che potrebbe essere meno catastrofica e più propositiva, più creativa per molti altri versi. Quindi diciamo che ecco, vengo a portare questo ragionamento, a informarvi di quello che potrebbe essere. Io ho bisogno di una mano, evidentemente, perché si tratta di lavori enormi e per quanto mi piacciono molto non ho né la forza né la voglia di affrontarli da solo, quindi se qualcuno fosse interessato a questo tipo di ragionamenti, io credo che la fondanda, tanto per fare lo splendido con la fondanda sezione Mediterraneo potrebbe essere un buon luogo dove mettere in atto questo genere di ragionamento. Spero di non avervi ammazzato particolarmente e vi ringrazio di
Grazie.
cuore.